Modem.
Con il presidente Putin abbiamo avuto un'ottima e lunga telefonata, anche con il presidente Zelensky. Penso che siamo sulla strada della pace. Penso che Putin voglia la pace e che Zelensky voglia la pace. E io voglio la pace. Tratterò con il presidente Putin al telefono, ma alla fine ci incontreremo, immagino, in Arabia Saudita.
Abbiamo avuto una conversazione dettagliata con il presidente Trump. Abbiamo parlato a lungo dell'opportunità di raggiungere la pace. Abbiamo discusso della nostra disponibilità a lavorare insieme a livello di squadra. Sono grato al presidente Trump per il suo interesse in ciò che possiamo realizzare insieme.
Per ora suggeriamo di non fare il passo più lungo della gamba. Esiste la volontà politica da entrambe le parti di condurre un dialogo alla ricerca di un accordo di pace. Bisogna solo aspettare i risultati di questo lavoro comune.
Un accordo fatto alle nostre spalle non funzionerà, perché qualsiasi tipo di accordo deve essere attuato dagli europei e dagli ucraini. Qualsiasi soluzione rapida sull'Ucraina è un affare sporco che abbiamo già visto in passato e semplicemente non funzionerà. Non è una buona tattica di negoziazione se si dà via tutto prima ancora che le discussioni siano iniziate.
Siamo a pochi giorni dal terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, un conflitto che sembra arrivato ad una svolta dopo il recente annuncio del presidente americano Donald Trump della prossima apertura di negoziati fra Mosca e Washington. Un annuncio accompagnato dalle dichiarazioni del segretario alla difesa statunitense Exed di considerare un ritorno alla situazione territoriale del 2014. Precedente all'annessione della Crimea, come irrealistico. Irrealistico come la possibilità per l'Ucraina di entrare a far parte della NATO. Niente di nuovo forse, ma il fatto che simili concessioni sono state menzionate prima ancora dell'inizio del negoziato ha fatto suonare i campanelli d'allarme in Ucraina e nelle cancellerie europee per il timore di venire esclusi dai negoziati, come abbiamo sentito in coda alla nostra copertina da Kaja Kallas, alto rappresentante per gli affari esteri della Commissione europea. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia Amanda Fendler, a gestire lo studio Igor Valli, al microfono Luca Fasani. Presento innanzitutto i nostri ospiti. Mara Morini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mara Morini, professoressa di scienza politica all'Università di Genova ed esperta di Russia ed Est Europa. Benvenuto anche a Riccardo Alcaro.
Buongiorno.
Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Infine, una voce che abbiamo imparato a riconoscere, quella del nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Tante le cose da dire, breve il tempo a disposizione. Cominciamo con le reazioni in Ucraina. Davide Maria De Luca, all'inizio a Kiev si era temuto di rimanere tagliati fuori dalle discussioni e di partire da condizioni capestro. Poi ieri sera Donald Trump ha corretto il tiro dicendo che l'Ucraina avrà un posto al tavolo dei negoziati, negoziati che potrebbero partire già oggi. Mentre Exet ha relativizzato le sue dichiarazioni dicendo che l'ultima parola spetta in ogni caso a Trump. Allora, Davide Maria De Luca, in Ucraina come si guarda stamattina a questa iniziativa della Casa Bianca?
Ci si guarda in una maniera, diciamo, non completamente unitaria. Le persone disperate, le persone preoccupate, le persone che hanno una valutazione molto pessimistica degli sviluppi sono numerose soprattutto qui a Kiev, nella capitale, sono numerose tra le persone più pro-europee, pro-Stati Uniti, persone che appartengono spesso alla classe media, che hanno anche una buona istruzione. Le vediamo sui social, le incontriamo qui in città e ovviamente, come hai sintetizzato efficacemente, efficacemente tu, il timore principale è quello di finire esclusi completamente da una trattativa che deciderà i destini del loro paese e di vedersi imposte delle condizioni difficili da accettare. Ma va detto anche che c'è moltissima speranza in questo momento in Ucraina da parte di molte persone che invece sperano che questa sia l'occasione per mettere finalmente fine a una guerra che è quasi arrivata al suo terzo anno, è costata decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di feriti agli ucraini e ha portato alla distruzione di intere città, oltre che a problemi anche dove la guerra non è arrivata. Quindi sono due atteggiamenti che esistono allo stesso tempo. Ricordiamo che oltre il 50% degli ucraini ormai da diversi mesi spera in un negoziato rapido per mettere fine alla guerra, ci dicono i sondaggi, però da non dimenticare appunto che esistono due anime, un'anima che ritiene che sia ancora il momento di combattere, invece una parte che vedrebbe con gran favore la pace. Tutti quanti sono molto tesi quindi a guardare quali saranno gli sviluppi di queste trattative.
Marta Morini, cosa dire dal punto di vista dell'altro belligerante? Visto da Mosca sembra che il presidente Putin, senza neanche essersi seduto al tavolo del negoziato, abbia ottenuto tanto, compreso un riconoscimento di rappresentare una superpotenza nonostante un'economia modesta. A questo punto chi glielo fa fare di negoziare concedendo qualcosa, o meglio ancora che interesse ha a negoziare rapidamente? Marta Morini.
Sì, esattamente, non avrebbe al momento alcun interesse visto che non ha ancora completato quantomeno l'occupazione di altri territori, tale da poter dire di avere tutta la regione del Donbass annessa, come era già in parte successo nel settembre 2022 con il referendum illegale, e quindi da questo punto di vista è chiaro che non ha al momento alcun interesse. Però è anche vero che ne stiamo parlando come se questa cosa, questa trattativa, questo negoziato dovesse venire dopo domani. È molto probabile invece che avvenga nel prossimo mese quantomeno l'incontro tra Trump e Putin in Arabia Saudita di cui si è parlato, e poi si tratterà di vedere quali saranno le condizioni per il cessate il fuoco. Vero è che già durante la campagna presidenziale americana di Trump sia il Cremlino e sia anche i sondaggi dell'opinione pubblica russa guardavano con favore questa presidenza, perché immaginavano che avrebbe il Cremlino ottenuto gran parte delle richieste che ha sempre sostenuto, e l'opinione pubblica russa, che comincia ovviamente a sentirsi stanca di questo conflitto, non paragoniamola alla stanchezza ovviamente del popolo ucraino, ha sempre guardato a Trump come un presidente americano ragionevole con cui si può trattare. Il punto infatti sarà cercare di capire quanto Trump cederà, concederà al Cremlino, e questo ovviamente ci riporta alla situazione che è sempre stato un po' difficile prevedere una pace giusta, ammesso e concesso che ci siano pace giuste dopo le guerre, e soprattutto questo però con l'esclusione al tavolo al momento dell'Ucraina, non parliamo dell'Europa e di altri attori politici internazionali, una vera e propria resa nei confronti dell'Ucraina. Quindi vediamo nelle prossime settimane quale sarà l'oggetto di eventuale concessione da parte della Russia, ma credo che riguarderà forse più una questione non meramente ucraina, ma magari di assetto della politica internazionale, soprattutto della politica di sicurezza in Europa.
Ecco, si è menzionata l'Europa, Riccardo Alcaro, un piano preciso ancora non c'è, non lo abbiamo, ma lei come valuta questa apertura diplomatica fra Mosca e Washington? Nonostante le differenze interne, la debolezza militare, c'è ancora margine per far trovare un posto alla tavola negoziale per, semplifico dicendo, l'Europa?
Beh, senz'altro, visto che, stando alle parole del segretario alla difesa americano Hegseth, i contorni che ha definito di questo eventuale piano di pace includono una forza di pace, di peacekeeping o comunque una forza militare schierata in Ucraina a sostegno dell'accordo di pace, composta da forze europee e non europee, ma non americane, che operano in una missione extra articolo 5, cioè senza la copertura della clausola di mutua difesa dell'articolo 5 del trattato NATO. Quindi naturalmente in queste condizioni è secondo me di fatto impossibile che si possa arrivare a una conclusione di un accordo senza un coinvolgimento diretto e attivo degli europei. Io penso che l'amministrazione Trump si accorgerà ben presto che su una questione così incredibilmente complicata e complessa e che include attori che hanno interessi esistenziali come l'Ucraina e strategicamente vitali come l'Europa, e non può negoziare senza di loro, e quindi vedrà che questo negoziato non andrà molto lontano, secondo me, anche per l'insistenza dei russi, come si diceva prima, su posizioni, su richieste massimaliste.
Riccardo Alcaro, però con questa apertura di Washington sembra quasi di capire che si torna coi piedi per terra, addirittura parlavano di tener conto della reale situazione sul terreno, che sembra una citazione di quanto dicono i russi da mesi, da anni. Vuol dire che adesso, con questo movimento degli Stati Uniti, si rinuncia alla possibilità di sconfiggere la Russia? Questa si è rivelata un'illusione?
Ma senz'altro si rinuncia alla possibilità di sconfiggere la Russia se le posizioni restano quelle di oggi. E il riconoscimento di fatto delle conquiste russe in Ucraina e della impossibilità apparente di far entrare l'Ucraina nella NATO sono considerazioni realistiche che fanno tutti, e realistiche ma non necessariamente obbligate comunque, che però sostenere pubblicamente da parte del capo del Pentagono prima di sedersi al tavolo, come è stato ripetutamente detto, è un errore marchiano da dilettanti diciamo in diplomazia internazionale. Però ribadisco, e naturalmente le cose possono andare male per l'Ucraina. Effettivamente Trump può arrivare a una specie di accordo sopra la testa degli ucraini e degli europei che disimpegni gli Stati Uniti, però il risultato sarà molto negativo per l'Ucraina, certamente potrebbe porre fine a questa guerra, ma comunque, come posso dire, mettere il seme per la futura aggressione per la futura aggressione russa all'Ucraina. Però io continuo a pensare che in realtà la Russia sia interessata al negoziato e non a negoziare, cioè voglia intrappolare l'amministrazione americana in questo negoziato molto lungo in cui piano piano la sfinisce e la spinge ad accettare le sue concessioni. Ma ritengo che l'Europa e l'Ucraina possano giocare un ruolo per alla fine persuadere l'amministrazione Trump che la Russia sta tentando di prenderla in giro, e quindi l'amministrazione Trump potrebbe o tornare alla linea di Biden, magari anche aumentando il supporto, perché ci sono margini di aumento del supporto militare e soprattutto ci sono margini di aumento della pressione economica sulla Russia, oppure si dica disposta a garantire direttamente un accordo di pace che renderebbe quell'accordo di pace molto più sostenibile.
Davide Maria De Luca, concessioni da parte dell'Ucraina, richieste russe. Putin dall'inizio di questa guerra cerca di delegittimare il presidente ucraino Zelensky, e questa apertura americana alle richieste russe anche in materia di nuove elezioni in Ucraina, quanto è salda la posizione di Zelensky in questo momento?
Non moltissimo. Il presidente Zelensky è passato dall'essere il più impopolare della storia dell'Ucraina subito prima dell'invasione del 24 febbraio 2022, a poi a diventare il presidente più popolare della storia dell'Ucraina durante il conflitto, e oggi sono circa un anno e mezzo che il suo gradimento è in calo verticale. Siamo ormai nettamente sotto il 50%, se non ricordo male. Se facciamo la differenza tra chi ha un'opinione positiva di Zelensky e chi ha un'opinione negativa, viene fuori che solo il 6%, c'è un margine di solo il 6% tra chi ha un'opinione positiva di lui. Per esempio Zelensky, secondo tutti i sondaggi, perderebbe clamorosamente le elezioni contro quello che molti ritengono essere il suo più probabile rivale, l'ex generale Zaluzhny, l'ex capo comandante in capo delle forze armate ucraine. Quindi senza dubbio la posizione di Zelensky è molto difficile qui in Ucraina, perché la guerra è andata male, perché le misure anche militari che lui ha intrapreso, come la controffensiva del 2023 o la difesa all'ultimo sangue di Bakhmut all'inizio, tra la fine e l'inizio del 2023, sono tutte iniziative che sono fallite e che si sono portate con sé una grossa opinione negativa del presidente. Lui lui è stato eletto come grande presidente della lotta anticorruzione e c'è stato poco lavoro su questo, quindi le sue quotazioni sono certamente molto molto basse. Lui ne è consapevole e infatti ora che il negoziato si avvicina e quindi si avvicina a una potenziale fine del conflitto, anche se non sappiamo se avverrà davvero né quanto ci vorrà, però questo ha già messo in moto la macchina elettorale qui in Ucraina e in vista di possibili nuove elezioni che dovrebbero svolgersi dopo la fine della guerra, perché qui in Ucraina tutti sono d'accordo che è impossibile farle durante la guerra, in vista di queste elezioni Zelensky ha già sparato i primi colpi della campagna elettorale ed esattamente la stessa sera in cui Trump ha confermato di aver parlato con Putin, Zelensky ha messo sotto sanzioni il principale leader dell'opposizione ucraina, l'ex presidente Petro Poroshenko, che è ritenuto uno dei suoi possibili e principali avversari. Quindi ci avviamo già adesso insomma a un periodo che anche dopo l'eventuale fine della guerra resterà comunque molto attivo e scoppiettante in questo paese.
Mara Morini, abbiamo sentito pressioni della Russia su Zelensky, ma vista come è iniziata l'invasione con le richieste di smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, sembra che qualsiasi concessione al di fuori della capitolazione sarà insufficiente a porre una fine durevole alle aggressioni. Abbiamo sentito anche Riccardo Alcaro. Pensiamo agli accordi in Cecenia, seguiti 5 anni dopo dell'invasione russa, all'Ucraina di nuovo sotto attacco, anche dopo l'annessione della Crimea una decina d'anni fa. Insomma, come si fa a fidarsi di Putin?
Guardi, io non ho mai pensato che si potesse parlare di, o usare anche il termine di pace duratura. Credo che il primo obiettivo dovrebbe essere sicuramente cessate il fuoco, ma quanto lei dice ovviamente ha più che senso e più che ragionevole, perché attenzione, comunque da un lato abbiamo la presidenza americana di Trump che durerà solo 4 anni, non sappiamo che cosa accadrà dopo di lui e soprattutto nel 2030 ci sono nuove elezioni presidenziali in Russia e se diciamo Putin ripete schemi del passato e decidesse di presentarsi nuovamente, d'altronde la modifica della Costituzione nel luglio del 2020 aveva anche questo scopo, che potesse governare fino al 2036, nulla toglie che possa riprendere magari qualche anno prima un'ulteriore aggressione, sostenendo che gli accordi non sono stati seguiti, che magari si era sfidato, cose del genere, insomma valuterà la propaganda russa come presentarla, quindi questo potrebbe essere uno scenario sicuramente da non escludere. Non ci sono mai certezze per quanto riguarda in generale la politica russa e quindi quelle che possono essere anche le intenzioni di Vladimir Putin. Certo è che credo che il passaggio delle elezioni invece presidenziali ucraine sarà seguito con molta attenzione dal Cremlino, perché da un lato il fatto che si sottolinei l'illegittimità di Zelensky tende a delegittimarlo anche sul banco, diciamo sul tavolo delle negoziazioni, quindi come dire, d'altronde è giusto che ci siano altri attori, o Trump e Putin o qualcun altro eventualmente al tavolo, ma non Zelensky. Ma anche se Trump riuscisse a portare Zelensky, la situazione è quella che ha descritto efficacemente De Luca, e quindi questo potrebbe costituire una capacità di penetrazione in un certo modo da parte del Cremlino di individuare un candidato presidenziale in Ucraina, diciamo più filo russo, anche se questo termine non è che mi piace più di tanto, ma che potrebbe interagire diversamente con il Cremlino, a netto di quelle che ovviamente saranno anche per le prossime generazioni i rapporti tra ucraini e russi dopo quello che è successo. Quindi parlare adesso di cessate il fuoco può essere, diciamo, può avere senso, non è detto che porti ad una pace assolutamente duratura, perché ci sono anche altre variabili in gioco, che è la sfida all'ordine internazionale a guida statunitense, quindi è tutto collegato anche da un punto di vista geopolitico.
Riccardo Alcaro, abbiamo sentito, difficile arrivare a una pace, anche visti i precedenti, però per l'Ucraina e i suoi partner europei, quali potrebbero essere le garanzie accettabili per l'Ucraina e l'Europa, se lo scenario più probabile sembra essere un cessate il fuoco alla coreana più che una pace?
Un cessate il fuoco alla coreana non sarebbe poi lo scenario peggiore per l'Ucraina, perché implicherebbe una garanzia anche da parte americana. Ora, c'è un elemento che nelle dichiarazioni di Hegseth e implicitamente anche nel post su Truth Social in cui Trump ha annunciato la telefonata con Putin e poi anche nelle sue dichiarazioni successive, che coglie però un trend che sicuramente è reale e tenderà ad aumentare, che è quello del disimpegno americano dall'Europa e quindi un disimpegno di un'America che considera la sua priorità essere nell'Indo-Pacifico. Ora la questione è come gestire questo disimpegno e assicurarsi che questo disimpegno non sia totale. La soluzione idealmente migliore è quella di un'Europa che gradualmente accresce le sue capacità e risorse anche militari e di un'America che gradualmente, parallelamente, le diminuisce in maniera coordinata. Ora, questo è un processo lungo, 5-10 anni nella migliore delle ipotesi, e quindi le tempistiche non combaciano con quelle di un eventuale negoziato che ponga fine alle ostilità in Ucraina. Quindi la soluzione coreana, in cui ci sia una forte garanzia americana con un impegno europeo che tende a crescere negli anni, non sarebbe poi così male. Però è necessario che i paesi europei e in particolar modo gli stati membri dell'Unione Europea seguano un po' l'agenda che mi pare oggi o ieri ha definito il presidente francese Macron in un'intervista al Financial Times, cioè c'è proprio bisogno di una sveglia e di una realizzazione che, se si vuole davvero garantire maggiore sicurezza al proprio continente e maggiore autonomia alla propria politica estera e una maggiore capacità di difendere i propri interessi, bisogna rinunciare a pezzi di sovranità nazionale e condividerli, non perderli, ma condividerli a livello europeo, sul fronte della difesa senz'altro, ma non solo, anche sul fronte della generazione delle risorse.
Davide Maria De Luca, giornalista, nostro collaboratore dall'Ucraina, visto da Kiev, quali sono le garanzie minime necessarie e da chi, vista anche l'imprevedibilità di Trump? O a questo punto per l'Ucraina è illusorio pensare di poter imporre qualcosa agli Stati Uniti in questo negoziato, magari con l'appoggio dell'Europa? Non sento Davide Maria De Luca. Possiamo ristabilire?
Eccomi, ora dovreste sentirmi.
Ecco, ti sentiamo, vai.
Andrebbero divise, secondo me, le garanzie che vengono chieste ufficialmente dal governo ucraino, quelle che sono ancora spinte in questi giorni, che sono essenzialmente adesione dell'Ucraina alla NATO oppure garanzie equivalenti. Insomma, trattati o altri elementi di giurisprudenza internazionale, insomma, che facciano sì che se l'Ucraina viene attaccata di nuovo, gli Stati Uniti e i paesi europei interverranno militarmente a difenderla. Questo è quello che essenzialmente chiede Kiev al momento. E sappiamo quasi tutti, insomma, che è molto molto difficile da raggiungere. Per questo, di fatto, quello che chiede Kiev è anche, come dire, un gradino subito sotto di questa domanda, ossia quello di avere la presenza di truppe di paesi NATO sul suo paese, anche senza essere ufficialmente parte della NATO, nell'idea che se ci fossero truppe NATO qui in Ucraina e ci fosse poi un attacco russo, queste truppe finirebbero sulla linea del fuoco, ferite e uccise dalla Russia, e quindi questo farebbe scattare automaticamente un meccanismo per cui questi paesi intervengono a aiutare l'Ucraina. Ma su questo Zelensky è chiarissimo, dice: in questi contingenti, in questi soldati che ci dovrebbero garantire, devono esserci degli americani. Se non ci saranno degli americani, non serve a niente, solo gli europei non servono a nulla. Quello che però è fisicamente possibile per l'Ucraina è diverso. Questa è una richiesta, anche queste richieste ci stanno facendo capire gli americani sono troppe. Quindi ce ne rimane una sola che Kiev può davvero sperare di ricevere, ed è quella di altre armi. In sostanza quella di continuare a ricevere aiuti militari, magari non nelle quantità attuali, ma comunque non uno stop agli aiuti militari americani e europei, così che dopo il cessate il fuoco, un eventuale cessate il fuoco, l'Ucraina e il suo esercito resteranno in grado, se non di fermare completamente un'aggressione russa, almeno di imporre a questo attacco un costo tale da farci pensare due volte a Mosca prima di tornare a cercare di influenzare con le armi il futuro dell'Ucraina. Di fatto i più cinici e i più pragmatici tra gli ucraini già oggi dicono che questo è il massimo che ci si può aspettare. No garanzie militari ufficiali, no truppe NATO nel paese, no ingresso della NATO, dell'Ucraina nella NATO, ma almeno continue forniture significative di armi, in particolare di armi a lungo raggio, che possono davvero minacciare anche le industrie russe, quindi spaventare ancora di più, creare un costo aggiuntivo per Putin in caso di future aggressioni.
Mara Morini, professoressa di scienza politica all'Università di Genova, si è parlato di disimpegno degli Stati Uniti, un Occidente meno unito fra Stati Uniti ed Europa, pensiamo alle dispute sui dazi doganali, rischia di trasformarsi in un invito a Putin e magari anche alla Cina per altre avventure militari o ingerenze politiche?
Ma guardi, alcuni analisti, anche giornalisti, da 3 anni ci dicono, e soprattutto all'inizio di questa aggressione in Ucraina, che la Russia non ha armi necessarie, che aveva armi obsolescenti, insomma, che non riesce ad occupare velocemente il territorio ucraino, quindi insomma non credo che si possa pensare che Putin invaderà qualche altro paese. Credo che al momento sappia, consapevole, che c'è una questione economica da affrontare e che c'è un eventuale negoziato da risolvere in qualche modo, quantomeno nel breve medio periodo, quindi non andrei oltre ad altri tipi di analisi, che analisi non sarebbero, ma si ricadrebbe nelle speculazioni. Vero è però che insieme alla Cina sicuramente la questione della sfida, come dicevo prima, della ridefinizione dell'ordine internazionale non terminerà con un eventuale negoziato sull'Ucraina, perché ci sono ancora diverse questioni, basti pensare anche al Medio Oriente. Il disimpegno americano avviene nel momento in cui, essendo una grande superpotenza, è consapevole, e questo l'aveva già dimostrato Biden con il disimpegno in Afghanistan, che non può spendere risorse militari, economiche e umane in diverse zone del mondo, e quindi è chiaro che prima o poi la situazione ucraina deve essere risolta, perché potrebbero esserci nuovi focolai al di là di quelli che ci sono. Si cita sempre la questione di Taiwan, però potrebbero esserci in altre parti del mondo, quindi direi che conviene essere molto più pragmatici e realistici e fare analisi più di breve e medio periodo. Non credo che Putin sia nelle condizioni di invadere o di pensare nuovi scenari, soprattutto che riguarderebbero anche paesi europei, soprattutto paesi membri della NATO, quindi con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato in questi anni. Tant'è vero che anche eventuali presenze di truppe NATO in Ucraina porrebbero, credo, dei seri problemi al Cremlino. Il Cremlino non credo che accetterebbe presenze di truppe NATO, visto che una delle condizioni è comunque mantenere la neutralità dell'Ucraina.
Ecco, Riccardo Alcaro, la questione NATO in questa ridefinizione di compiti a cui ha accennato prima fra Stati Uniti ed Europa, la NATO in Europa sembra anche lei un po' divisa, dalla filo atlantica Polonia alla filo putiniana Ungheria. Come si muoverà adesso la NATO?
Ma guardi, la NATO, più che l'Ungheria ogni tanto ha giocato il ruolo di guastatore, più che all'interno della NATO, all'interno dell'Unione Europea, e però non è una questione di orientamento strategico condiviso a livello nazionale, è una questione di orientamento strategico funzionale alla continuazione di un regime di fatto autocratico instaurato ormai e consolidato nel tempo dal 2010 dal primo ministro Viktor Orbán. E la NATO finora è stata coesa, il problema è che se gli Stati Uniti si disimpegnano e si disimpegnano senza coordinamento, ovviamente questo può ripercuotersi a catena all'interno dell'Unione Europea e all'interno della NATO. Le membership delle due organizzazioni sono in Europa largamente sovrapposte, e questo ovviamente indebolirà l'una e l'altra organizzazione. E io mi aspetto che l'opzione NATO per l'Ucraina sia ormai definitivamente messa nel cassetto, o almeno messa nel cassetto finché c'è Trump, probabilmente anche dopo. È, ripeto, stato un errore colossale dirlo pubblicamente a livello ufficiale prima ancora di sedersi a un tavolo. Ribadisco che la opzione migliore per garantire non solo la sicurezza dell'Ucraina, ma anche la stabilità di lungo periodo dell'Europa e anche la stabilità politica e il continuo approfondimento della democrazia ucraina, sarebbe stata portare l'Ucraina dentro la NATO, perché bisogna creare, dal mio punto di vista, un argine alto e robusto alle ambizioni revanchiste russe. Concordo con De Luca che in realtà l'opzione di garanzia americana più realistica in questo momento è quella di una continua fornitura di armi, e io penso che sia un'opzione realistica, perché alla fine non escludo affatto che Trump si renderà conto che se accetta i termini su cui Putin insiste, rischia Trump di essere associato a una sconfitta clamorosa, così come Biden è stato associato alla a una sconfitta in Afghanistan.
Riccardo Altro, ricordo dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, siamo in conclusione, abbiamo poco meno di un minuto, volevo chiederlo, si dice che l'Europa cresce con le crisi, si rafforza, può essere la volta giusta, può riuscirci anche stavolta?
Se, diciamo che è uno shock che gli europei dovrebbero utilizzare anche in maniera creativa e produttiva, e fra l'altro si collega a quanto stavo finendo di dire prima, cioè c'è una preoccupazione che alla fine gli americani continueranno a offrire e a fornire armi all'Ucraina, ma non in termini di sovvenzioni, ma con prestiti che poi magari dovrà sostenere l'Europa. Se l'Europa non utilizza questa crisi per diventare più coesa, per rinunciare a piccoli pezzi o anche grandi pezzi di sovranità nazionale, per condividerli insieme, l'Europa resterà strategicamente dipendente dagli Stati Uniti, sempre meno autonoma e meno capace di difendere i suoi interessi.
Ecco, siamo in conclusione della puntata. Ringrazio i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.